America.
Martedì 5 maggio. Ah, come America, la trasmissione di approfondimento sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie per essere qui con noi anche questa settimana. Ciao Fabrizio.
Buongiorno.
Allora Fabrizio, io avevo in mente tutt'altra apertura, ci arriviamo a tra un momento. Un momento prima di appunto andare in onda, tu mi hai detto che volevi dare una notizia che ti sembrava interessante.
Sì, è una notizia dei giorni scorsi. Un miliardario americano di 75 anni, maniaco dei safari in Africa per cacciare leoni, leopardi ed elefanti, è stato calpestato da 5 elefanti femmine, è morto, essendo che l'elefante è anche la mascotte del partito repubblicano a cui presumibilmente il miliardario in questione apparteneva e finanziava, mi sembra che la nemesi degli elefanti veri in Africa abbia fatto il suo dovere.
Va bene, comunque passiamo appunto ad un'altra area del mondo, in particolare la questione della guerra in Iran. Allora, le ultime ore hanno rilanciato un senso di incertezza forte, cioè l'Iran ha respinto un nuovo annuncio da parte degli Stati Uniti relativo alle navi bloccate nello stretto di Hormuz. Donald Trump aveva annunciato domenica, l'altro ieri, di voler aiutare le navi che intendono attraversare lo stretto, non aveva però fornito dettagli su come gli Stati Uniti pensano di agire. Il comando centrale delle forze armate statunitensi, intanto, che sovrintende all'operazione in Medio Oriente, ha dichiarato che due navi battenti bandiera statunitense hanno attraversato lo stretto in sicurezza. Non è stato però immediatamente chiaro se lo abbiano fatto con scorta militare americana o meno. Intanto però in tutto questo, appunto, mentre lo scontro procede quantomeno con le dichiarazioni, Trump annuncia che la guerra con l'Iran è terminata. Lo fa per aggirare la War Powers Resolution, che una legge del 73 che obbliga un presidente degli Stati Uniti a ottenere l'autorizzazione del Congresso per operazioni militari più lunghe di 60 giorni. Lui dice che appunto le ostilità iniziate il 28 febbraio 2026 sono terminate con la tregua. Allora ecco, partirei da questo, Fabrizio. Sembra paradossale che Trump dica questo, cioè considerato che l'esercito americano è ancora impegnato in un blocco navale volto a costringere Teheran alla resa, considerato appunto che il presidente ha il problema di Hormuz, senza contare che 50.000 soldati americani restano nell'area. Lui dice la guerra è finita, la guerra non è per niente finita. Raid, tra l'altro, i bombardamenti americani e israeliani potrebbero ripartire a breve. Forse però questa, Fabrizio, è l'ultima cosa che Trump vuole. Ecco, che cosa ne pensi? A che punto siamo in qualche modo dello scontro?
Ah, prima di tutto, per il diritto internazionale, un blocco navale è un atto di guerra. Quindi gli Stati Uniti, che sparino o non sparino, per il solo fatto di aver dichiarato che hanno effettuato e intendono mantenere un blocco navale, sono in guerra con la Repubblica Iraniana. Poi dai giornali di oggi Sembra che Trump abbia anche detto libererò le navi bloccate a Hormuz. Beh, libererò le navi che sono lì perché c'è il blocco navale americano. Quindi l'idea che il fatto che in questo preciso momento non si spari non significa nulla. Le guerre hanno anche dei momenti di sospensione e quindi Trump lo fa in modo del tutto strumentale per aggirare la legge che gli impone di presentarsi al Congresso e spiegare cosa sta facendo e chiedere l'autorizzazione di prolungare le operazioni militari.
Tra l'altro lui aveva diverse possibilità, poteva appellarsi per esempio anche a quanto avevano fatto nel passato, a quanto hanno fatto nel passato Barack Obama con la Libia e prima Clinton con il Kosovo, no? Cioè non rispettare questi 60 giorni, trovare scuse varie, dire per esempio che gli raid aerei non rappresentano una minaccia diretta per la vita dei soldati americani. Poteva Trump ottenere una sorta di rinvio, di proroga di 30 giorni, durante i quali però avrebbe dovuto insomma, dire di portare a casa i soldati. Ha scelto invece questa strada, che ovviamente è un modo ancora una volta per fare quello che i repubblicani gli hanno permesso di fare sinora, cioè, come dire, non passare attraverso il Congresso. Sembra forse però che anche da parte dei repubblicani comincino, diciamo, a esserci dei distinguo. Cosa ne pensi?
Ah, il Congresso americano è famoso per cercare di schivare le proprie responsabilità. Tra l'altro è abbastanza comico che la settimana scorsa il re d'Inghilterra Carlo III si è andato a parlare al Congresso a Camere riunite. E ha ricordato a Camera e Senato che il fondamento della democrazia americana, erede della democrazia inglese, è il sistema dei pesi e contrappesi, e che quindi loro hanno un dovere costituzionale di esercitare una funzione di controllo sul presidente. Non è male che il re dell'ex potenza coloniale vada a ricordare a coloro che stanno per festeggiare il 250° anniversario dell'indipendenza che non stanno facendo il loro lavoro di controllo.
Tra l'altro, appunto, insomma, da questo punto di vista ci sono voci molto preoccupate, no? Insomma, che denunciano lo stato della situazione. Per esempio, Gregory Meeks, che è un democratico, deputato democratico di New York, ha detto che quanto sta succedendo, soprattutto questo continuo tentativo di aggirare i poteri del Congresso per quanto riguarda la guerra, insomma, rappresentano, sono un segnale forte del disprezzo di questa amministrazione per l'autorità di controllo del Congresso. Tra l'altro, noi stiamo parlando, appunto, in questo caso insomma, dell'offensiva militare in Iran, ma insomma, tutto l'ultimo anno e mezzo è segnato l'invio delle truppe nelle città per contrastare l'immigrazione illegale, anche qui giustificata dall'emergenza. E poi il profluvio, cioè veramente l'ondata di ordini esecutivi, no? Praticamente su tutto, l'ambiente, la salute pubblica, la questione della cittadinanza, il welfare, che tendono comunque a svuotare i poteri del Congresso. È un processo, Fabrizio, di lunga durata, che non è iniziato certo con Trump, ma che con Trump ha un impulso fortissimo, no?
Beh, sì, però appunto è un processo non dell'ultimo anno e mezzo, ma dell'ultimo secolo e mezzo, è sostanzialmente dalla fine dell'Ottocento, o se proprio vogliamo un esempio più chiaro, dall'amministrazione Wilson che nel 1917 trascinò gli Stati Uniti nell'ingresso nella prima guerra mondiale, che sostanzialmente negli Stati Uniti nessuno voleva. Quindi l'allargamento abnorme dei poteri della presidenza, che era stata concepita dai padri fondatori e dalla Costituzione come un organo di servizio delle priorità politiche del Congresso, è ormai un processo che va avanti dal 1917, diciamo, e che tutti i presidenti democratici e repubblicani hanno rafforzato. La guerra fredda, con il pretesto di doversi preparare a un eventuale scontro nucleare, quindi una reazione immediata, è stata una cosa che è iniziata nel 1945. Quindi tutti i presidenti democratici e repubblicani hanno dato il loro contributo a questa abnorme estensione dei poteri della presidenza, che dobbiamo anche sottolineare nel caso di Trump, assolutamente convalidata e giustificata dalla Corte Suprema.
Ecco, tra l'altro, e poi chiudiamo con Trump, c'è Fabrizio, insomma, ormai alcuni giorni fa, però insomma l'influsso di quanto è avvenuto, cioè l'attentato, l'attacco, no, all'Hilton di Washington per insomma, la cena, il gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Inizialmente l'amministrazione ha cercato di utilizzarlo anche in modo politico, no? Ha detto che insomma l'attacco rappresenta l'ulteriore segnale del clima che è stato creato in particolare dai democratici e da parte della stampa, un clima di odio nei confronti appunto in particolare di Donald Trump. Ovviamente molto diverso questo attacco rispetto a quelli del passato, soprattutto quello della Pennsylvania, quando Trump fu ferito all'orecchio, anche proprio da un punto di vista così diciamo visivo, no? Quanto successo, lui sul palco con il pugno insanguinato, eccetera. Questa è una cosa diversa. C'è stato, ci può essere il tentativo da parte, secondo te, dell'amministrazione e dei repubblicani di utilizzare questo quanto successo a fini politici, a fini elettorali?
Beh, naturalmente, qual è il capo di Stato che non utilizza un presunto attentato per fare propaganda di se stesso e delle sue politiche? Il problema è che al Washington Correspondents' Dinner non c'è stato nessun attentato, ovvero il responsabile dell'irruzione in direzione della cena, dico in direzione perché si trovava al piano di sotto,
Sì.
quindi pur essendo stato imputato di tentato omicidio nei confronti di Trump, che ripeto stava al piano di sopra, sembra che non abbia sparato. Jeanine Pirro, che è l'attuale attorney per il distretto della Virginia, ma che ha come unica qualifica quella di essere stata una rubrichista di Fox News, ha detto che ha sparato il responsabile che poi è stato arrestato. Però si dà il caso che dalle telecamere di sorveglianza non si veda il lampo, l'uscita del fucile che effettivamente aveva, mentre i poliziotti presenti hanno sparato vari colpi. Tra l'altro, in qualsiasi incidente fra polizia e cittadini, anche disarmati, negli Stati Uniti, i poliziotti tendono a sparare per uccidere, invece in questo caso hanno sparato un po' a casaccio e hanno arrestato il presunto aspirante assassino, che tra l'altro non è neanche stato ferito. Quindi tutta la cosa è un po' farsesca, direi.
Allora, senti, cambiamo argomento, Fabrizio. Parliamo della decisione della Corte Suprema la settimana scorsa che ha smantellato sei voti dei giudici conservatori contro tre, uno dei capisaldi, diciamo, del Voting Rights Act del 1965, in particolare la sezione 2 del Voting Rights Act, no? Allora, per decenni gli stati americani sono stati costretti a creare distretti, come si diceva, a maggioranza minoritaria, cioè per garantire agli elettori appartenenti alle minoranze dei luoghi, dei distretti dove appunto potessero eleggere i candidati di loro scelta. Quindi si favoriva la creazione di blocchi elettorali su base razziale. La cosa ha rappresentato ovviamente una risposta federale ai tentativi di decenni e decenni degli stati del sud di sopprimere il voto degli afroamericani, e ha garantito appunto questa sezione del Voting Rights Act ha garantito che le minoranze fossero in grado di mandare propri rappresentanti politici sia nei parlamenti statali sia al congresso a Washington. Allora lo stato della Louisiana aveva preso una decisione che andava proprio in questa direzione. In Louisiana un terzo della popolazione nero, solo uno dei sei distretti in cui è diviso lo Stato manda un nero al Congresso. Quindi il ridisegno della mappa proposto appunto dai legislatori della Louisiana portava alla formazione di un secondo distretto dove appunto fosse possibile eleggere un deputato o una deputata nera. I sei giudici conservatori della Corte hanno detto che la cosa non si può fare. Perché? Perché non si può, secondo i giudici, semplicemente presumere una discriminazione dall'esito del voto, bisogna provarla. Quindi la tutela dei candidati in carico, il mantenimento del vantaggio di un partito su un altro, l'adesione ai principi tradizionali di suddivisione in distretti non sono di per sé, per la Corte, per i giudici, una prova di pregiudizio razziale. Anche nel caso appunto questa elezione, un'elezione producesse un risultato razzialmente squilibrato, ciò non significherebbe per forza che c'è stata una violazione della Costituzione. In altre parole, si va quindi verso lo smantellamento del pilastro, del cardine stesso del Voting Rights Act. Allora ecco Fabrizio, più in generale, a parte questa decisione, ecco come dobbiamo interpretare questa direttiva, insomma la direzione che la Corte sta prendendo.
Ma la Corte ha preso questa direzione da molto tempo. La Corte presieduta da John Roberts finirà nel settimo girone dell'inferno, a meno che non ci siano gironi inferiori esplicitamente creati per ospitare Roberts, Thomas e gli altri. Il problema è che il Voting Rights Act del 1965 era pensato appunto per rimediare a esattamente 100 anni di segregazione e disenfranchising, cioè di impedimento agli afroamericani per votare. La discriminazione dopo la fine della guerra di secessione e la conseguente abolizione della schiavitù era durata un intero secolo, e solo l'amministrazione Johnson, con una maggioranza democratica in congresso, era riuscita a varare questa legge, che era anche il frutto di 10 anni di lotta per i diritti civili guidati da Martin Luther King e da Malcolm X. Quindi la Corte sta operando non da oggi, ma almeno da una decina d'anni, un progressivo smantellamento di questa legislazione sui diritti civili, e questo sembra l'ultimo caso. Va anche detto che la Corte non ha fatto e non sta facendo nulla contro il ridisegno, il arbitrario e pazzesco dei distretti elettorali, anche indipendentemente dalle questioni razziali, con puri pretesti di ottenere un vantaggio dal Texas all'Illinois, alla California e a North Carolina. Quindi le elezioni americane, non solo le prossime a novembre, ma tutte le elezioni del futuro saranno pesantemente influenzate da queste manipolazioni sistematiche dei collegi elettorali.
Sì, tra l'altro, insomma, questa diciamo è come dire, è un'ipotesi, è una possibile appunto realtà sul lungo periodo. Sul più breve periodo ci sono però, come dire, dei problemi forti, veri, cioè siamo vicini alle elezioni di midterm, è prevedibile appunto che si apriranno tutta una serie di contenziosi legali proprio alla vigilia delle elezioni. Per esempio, la Louisiana, dopo questa sentenza, ha bloccato le sue primarie. Quindi, come dire, queste decisioni della Corte Suprema arrivano in un momento particolare, preelettorale, e sicuramente, come dire, non fanno nulla, no, per aiutare un normale, fluido svolgimento del processo elettorale.
Sì, con la complicità della Corte, l'amministrazione Trump cercherà il caos per impedire che la maggioranza democratica al Senato e alla Camera, che viene prevista oggi dai sondaggi, si materializzi effettivamente. Io mi aspetto che dal giorno dopo le elezioni si scatenino, se non 435 cause legali, quante sono le circoscrizioni della Camera, ma comunque parecchie decine, tanto più che oggi i repubblicani hanno una maggioranza di soltanto 2 voti alla Camera per una serie di dimissioni, decessi, elezioni suppletive. E quindi questa maggioranza, anche un modesto spostamento a sinistra dell'elettorato, che è ampiamente previsto, la rovescerebbe. I repubblicani e Trump faranno di tutto per impedire questo risultato.
Ecco, abbiamo purtroppo ancora un minuto, abbiamo tante cose. Tu mi avevi segnalato in particolare, magari ne parliamo la settimana prossima, questa notizia, cioè Flock con 80.000 telecamere negli Stati Uniti, sull'autostrada, in un parcheggio che veramente ha creato una rete di sorveglianza incredibile, no? Cioè acquisiscono i dati delle targhe e aiutano poi a tracciare gli spostamenti di un veicolo, Fabrizio.
Sì, questo va in direzione di una sempre maggiore sorveglianza di massa con dati che vengono usati anche dai dipartimenti di polizia completamente all'oscuro e in violazione della privacy dei cittadini.
Eccoci, torniamo sulla settimana prossima, adesso non abbiamo più tempo per il momento. Grazie a Fabrizio Tonello, alla settimana prossima. Ciao Fabrizio.
Grazie a voi, arrivederci.
Un saluto da Roberto Festa, ciao.